che era venuto fuori nel dibattito l'altro giorno, dentro casa, fuori casa. Il tema che lì troverete sarà la coppia aperta e apostolica. Quindi ci ritorneremo sopra, su questo partire dalla casa, poi verso il mondo, non per rimanere chiusi. Oggi pomeriggio pensavo se vi poteva interessare l'argomento la preghiera in casa, ma in modo particolare non lo so se puntare sulla preghiera familiare, quindi quella con i figli, o puntare soprattutto su quella della coppia, perché è meno conosciuta. Non so. Avete fatto degli approfondimenti sulla preghiera della coppia, di voi due? Che in genere le famiglie dicono: pregate, dico, pregate in casa. Sì, quando la sera portiamo a letto i bambini, allora gli diciamo l'Ave Maria, l'angelo di Dio, al mattino insieme ai bambini. Quella è abbastanza conosciuta, la preghiera con i figli. La preghiera della coppia non lo so se, perché io invece penso che sia molto importante, anche perché non è conosciuto, non c'è quasi niente, per esempio nelle librerie, tanto per dire. Ma avete fatto degli approfondimenti su questo?
Secondo me si può tornare.
Perché stamattina avremo il tempo di fare l'esercitazione. Cioè, dopo ci sarebbe.
Allora,
la preghiera della coppia.
Questa potremmo farla oggi pomeriggio. E se no puntiamo su altri aspetti, come per esempio potrebbe essere. Potrei fare anche un pochino un accenno alla chiesa domestica. Però facciamo così, adesso stamattina intanto tiro avanti così, poi magari può darci che mi suggerite qualcosa anche voi. Quello che io sto presenterò è alla pagina 108. Intanto questo argomento aiuta a completare la presentazione di ieri, che nella presentazione di ieri poteva lasciare dei dubbi. Perché poteva dare l'impressione, e quindi seminare un po' un equivoco, che il discorso fosse tutto stare in casa, fuori casa, come se il problema sia quello, come se Don Piero ieri dovesse venire a dire: state più dentro casa, concentratevi su quello che si fa in casa. E questo è vero, ma non è vero, perché il nocciolo, il cuore non è quello. Il cuore è un altro, è sentire la casa come luogo dove si costruisce il regno di Dio, che è un'altra cosa da stare in casa. Questo sarà presentato stamattina, perché cercheremo di vedere come c'è un certo ordine della creazione, un certo ordine. Talvolta qualcuno dice devo badare in casa o devo badare fuori, gli impegni, il lavoro, la parrocchia e così via. Come si mettono insieme queste cose? Ecco, noi cercheremo di offrire dei criteri per cui tutto ci sta, compresi anche i propri hobby. A te piace guardare la televisione, a lui piace andare a giocare a calcetto, a lei piace, ha un impegno in parrocchia. Beh, no, quello è un impegno. Gli hobby fanno parte anch'essi della spiritualità, della vita. Gli hobby, interessi personali, non è che sposandosi uno cancella la propria persona. La persona resta sempre alla base. Allora c'è un pochino da chiarire, da mettere in ordine. Questa stamattina potrebbe servire proprio. Ci sarà di guida un criterio. Il criterio principale non è il dovere. Scusate, adesso io devo fare un po' di provocazione. Anche ieri, se sentite, ogni tanto le cazzavo le robe, no? Ecco, poi bisogna un po' anche riequilibrarle. Però il criterio principale è quello che ci ha dato Gesù. Tutto questo io vi ho detto, alla fine di tutti i discorsi, il succo, il criterio, tutto questo io vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia in questo. Perché sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Non succeda che le robe si fanno perché si devono fare, ma mancano i grandi criteri, che sono quelli della gioia e quelli della vita. Dio vuole la nostra gioia. E mi è piaciuto che ieri parecchi hanno messo l'occhio sul libro Dio ci vuole contenti, perché io credo che questo sia uno dei libri più interessanti che abbia fatto Caresto. Perché mette al cuore la base del cristianesimo. La base del cristianesimo non è né la religione, né la morale, né la dottrina. Andate in tutto il mondo e portate la mia dottrina? No. La mia morale? No. La mia religione? No. Non è scritto così. Andate nel mondo e portate la mia bella notizia. Quindi quello che quello che deve trapelare, quello che è la base. Vado a cercare perché lo devo far star zitto, capito? Sempre che si sia dietro. Quindi chi ci deve guidare questa coscienza che il Signore ci vuol bene e vuol portarci a darci il centuplo qua giù e la vita eterna. Non avvenga che pensiamo quello che molta gente pensa che sia il cristianesimo, che cioè noi cristiani dobbiamo tribolare qui, e guai chi per favore è gioioso e cioè ride troppo, perché vuol dire che non è sulla buona strada, perché qui dobbiamo. Però per fortuna dopo c'è l'aldilà, se te lo vuoi meritare l'aldilà devi tribolare di qua. E questa quindi il criterio della gioia, d'altra parte, quello che i passaggi che noi vedremo oggi, noi li riprendiamo proprio dalla Bibbia. All'inizio, quando Dio crea gli uomini, crea l'umanità, crea Adam lo crea con lo stampino di Dio. Ogni uomo nasce voluto da Dio, nasce con il bisogno di amare e di essere amato. Ognuno di noi è così, ma non solo voi che vi siete innamorati, anche i preti, anche il Papa, anche la suora di clausura, tutti noi nasciamo con il bisogno. E questo bisogno, questo stampino con cui Dio ha creato tutti gli uomini, ha bisogno di una risposta. Noi abbiamo bisogno di sentirci amati e di amare. La Bibbia infatti dice così, che crea gli uomini, li crea maschi e femmina, e li crea con questa forza di attrazione l'uno verso l'altro, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola. E c'è la missione immediata: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Il matrimonio è un sacramento necessario, importante. La forza Poi lì non c'è scritto tutti i dettagli che saranno chiariti pian piano, ma come si fa? È vero che ognuno di noi ha bisogno di essere amato e di amare. Anche un prete diventa prete. Perché diventa prete un prete? Perché una suora va in un convento perché per voi che abbiate formato una famiglia lo sapete, perché c'è stata una forza di attrazione all'origine, prima ancora di ragionare già c'era questa forza di attrazione che sentivate dentro di voi e che vi ha unito. Ma la stessa cosa anche per un prete. Un prete non diventa prete per andare in paradiso. Prima di tutto un prete sente l'istinto, il bisogno di aprirsi agli altri. Per lui aprirsi alla comunità è appunto questo sentire il bisogno di amare, di essere amato. Lì non c'è ancora spiegato granché, ma Gesù ci ritornerà sopra e spiegherà molto bene, soprattutto nel Nuovo Testamento noi abbiamo questa spiegazione. Come si fa? È vero che io sento il bisogno di essere amato, non posso essere solo, ho bisogno di sentirmi amato. Allora come si fa per rispondere a questo bisogno fondamentale dell'amore? Dice, è semplice. Allora io mi voglio trovare una ragazza che mi voglia bene, voglio trovare un ragazzo che mi voglia bene. Oppure divento prete perché così la gente mi stima e dice, ma quanto è bravo, questo è un pirello, mi sento tutto gasato e mi sento amato, stimato. Ma questo metodo è un metodo istintivo, ma non è un metodo che poi produce risultato, perché è un metodo basato sulle mie attese e pretese. Io sento il bisogno di essere amato, voglio trovare delle persone che mi amano e mi stimano. Non funziona. Chi segue questa strada troverà presto molti inconvenienti e divisioni. Bisogna entrare nel metodo di Gesù Cristo. Io sono venuto a portarvi questo comandamento, questa modalità di amare, che si risponde proprio al bisogno. In che modo io soddisfo il mio bisogno di essere amato? Gesù dice, ama tu per primo. Nel momento in cui tu ti doni, non nel momento in cui, perché ti sposi Giuseppe? Io mi voglio sposare, mi sposo perché la mia Giuseppina, ho capito che la mia Giuseppina mi vuol bene. Al centro ci sono io. E sono sicuro che lei mi vorrà bene, sono sicuro che lei mi farà le coccole, sono sicuro che lei baderà a me. Ecco, metodo pre-cristiano. Ancora non hanno capito il metodo con cui veramente si può soddisfare il bisogno di amore. Ed è un metodo diverso. Quando Giuseppe finalmente davanti all'altare promette, io Giuseppe prometto a me stesso, sul mio onore prometto a te Giuseppino, lo prometto alla Chiesa, lo prometto a Gesù Cristo, a Dio che mi guarda, io ti vorrò bene, io baderò a te, io cercherò di farti felice. Vedete il ribaltamento? Non sono certo che tu mi farai felice, ma io, c'è una decisione, è una decisione di ambedue, non può essere di uno solo, perché se no facciamo il volontariato e non facciamo il matrimonio. Nel matrimonio c'è che ambedue dicono, Giuseppina dice, io cercherò di farti felice, punterò sempre a questo, perché io parlerò a te, io avrò cura di te, e lui che dice io avrò cura di te. Questo è l'unico metodo con cui le persone riescono a soddisfare, e vedete che è il metodo di Gesù Cristo, cioè è l'amore basato sul dono. Allora Non punterò soltanto, sì, è vero che io sento l'istinto, perché Dio ci ha creati così, con il bisogno di essere amato, ma per essere amato io devo amare. Questo è il mio metodo. Vale, questo vale anche per Metrite, vale anche per chiunque. Allora, questa è la base, alla base di questo principio fondamentale, noi cercheremo di vedere un pochino come si sviluppa, come si coniuga ecco il verbo amare. Allora, pagina 108, i cerchi concentrici della carità, cioè dell'amore cristiano, dalla casa al mondo. Vogliamo provare a leggere? Ieri cominciato te.
No, ero da un'altra parte, però.
Comincia, dai, va bene.
Tutti conosciamo che cosa succede quando gettiamo un sassolino in uno stagno. La forza d'impatto genera un primo movimento d'acqua a forma di cerchio, il quale a sua volta spinge in tutte le direzioni, generando un secondo cerchio più grande, poi un terzo, un quarto e così via. Non si sa quanti saranno, né il nostro occhio sa fin dove anche impercettibilmente arriva il primo impulso. Tutti i cerchi sono concentrici, vuoi da sottolineare che nascono dal primo e ne sono l'irradiazione. Ci è parso bello e utile scoprire come l'energia che scaturisce dal sacramento del matrimonio produca e sprigioni un fenomeno.
Quando un matrimonio è basato, noi diciamo sul sacramento, non intendiamo però il sacramento che... Il matrimonio cristiano non è perché sei andato in chiesa e hai detto le preghiere. Il matrimonio cristiano è: ti sei innamorato del metodo Cristo o stai ancora amando alla maniera, chiamiamola, naturale, istintiva? Giuseppe che dice: mi sposo perché ho capito che la mia Giuseppina mi vuol bene. Questo è il metodo, no? Ho bisogno di essere amato, mi trovo una persona che badi a me. L'altro, il metodo di Gesù Cristo, è: io è vero che ho bisogno di essere amato, e allora io amo, io mi apro, io mi dono, io baderò a te, avrò cura di te, avrò cura di te, la famosa canzone di Battiato, avrò cura di te. E allora vedete che non è dire le preghiere, ma convertirsi all'amore. Se la faccenda è impostata così, abbiamo gli effetti benefici nella coppia, nei figli, nella parentela, in chi c'è vicino, eccetera, eccetera. E se no non produce risultato. Io sto parlando di risultati. Gesù diceva: perché portiate frutto, se no non produce buon frutto. C'è un'impostazione che non dipende da dire le preghiere del Padre Nostro. Quando Dio ha creato gli uomini, scusate, io ogni tanto direi che faccio qualche sparata, voi tanto me l'aspettate, no? Ci sta tutto, però serve anche perché quando Dio ha creato gli uomini, Adam, subito, non gli ha detto: mi raccomando, dire preghiere, balami. Poi ci sarà il motivo, c'è anche il momento in cui la preghiera è importante e poi capirai perché. Ma la base, la sostanza è: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. È la sostanza, non è i contorni, le parole. Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà. Cioè, un matrimonio cristiano non è quello che dice le preghiere, ma chi c'ha la sostanza. E allora bisogna aver capito la sostanza dove sta, e c'è, ed è chiarissima, limpida. I due metodi sono, credo che siano abbastanza chiari, ecco. Poi bisogna un po' coniugarli, declinarli bene, eccetera, eccetera, no? Non tutto sarà così facile e limpido, però bisogna partire concettualmente. Se uno mi parte dalla preghiera, e io ho la sensazione che non andiamo nel nocciolo, c'è il rischio che non andiamo nel nocciolo giusto. Oppure partiamo da altre cose. Allora, partiamo dal sacramento. Il sacramento, nell'immagine di questo sasso nello stagno, è il sasso, la forza del sasso che va, scende nell'acqua e con la sua forza crea questi cerchi. Poi vedremo quali sono questi cerchi, però parte da lì. E se noi facciamo cilecca, non si costruisce niente. Ci vuole che la base è appunto il matrimonio sacramento, non semplicemente un matrimonio, due che si mettono insieme. Sì, va bene, ma come si mettono insieme? Siamo sul come si amano. Amatevi come io vi ho amato, dice Gesù, e quella è la sostanza. Allora, primo cerchio di radiamento. Avevi finito di leggere?
Sì, è l'irradiamento del nostro postulato coniugale secondo lo specifico del nostro ministero.
Del nostro ministero. Allora, primo cerchio.
Un primo cerchio di irradiamento è all'interno della coppia stessa. Gli sposi cristiani si aiutano a crescere nella fede e insieme si esercitano a praticare il vero amore educandosi a vicenda.
Cioè, il matrimonio, quando è vissuto bene, impostato bene, serve prima di tutto per la completezza, l'espansione della personalità, come si può dire. Cioè, uno vive bene, scusa? Sì, pienezza della vita, sì. Sta bene, vive bene, si sente, perché Dio non vuole il tuo male, non vuole che tu soffri, vuole la roba più bella possibile per te. Ma che qualche volta, che idea mezzo malvagia che abbiamo di un Dio che devi tribolare. Ma allora abbiamo un Dio padre o un Dio carnefice? Allora, ecco, il senso della gioia è strettamente collegato con una visione bella di Dio, positiva di Dio. Ma certa gente, io non so, un sacco di gente che ha paura di Dio. C'ha paura. Incontrare Dio, anche quando pensano al futuro, pensano all'aldilà. Ma perché, sai, nella vita si sbaglia tante volte. Cioè, in altre parole, Dio è il giudice, non è il padre. Allora tu hai paura del giudice. L'immaginario è quello che molti hanno. Ma andiamo avanti. Allora, un primo cerchio di radiamento è all'interno della coppia stessa. Quindi la coppia prima di tutto ne trae beneficio. Prima ancora dei figli bisogna puntare sulla coppia. E qui io capisco che oggi forse non è più una sparata, ma forse 10-15 anni fa come poteva essere una sparata, perché tutti quanti, almeno all'interno della Chiesa, l'obiettivo primario era sempre il figlio. Si parlava della famiglia, quasi mai di coppia. La prima volta che la parola coppia è entrata in un documento della Chiesa, parola coppia, cioè la famiglia, la sacra famiglia, la famiglia, e quindi nel giorno della sacra famiglia non si parlava mai della coppia. Era, tra l'altro, era anche un pochino mezzo con molta difficoltà, perché dice, come faccio a parlare di coppia tra Giuseppe e Maria? Cosa facevo? Andavo a letto o non andavo? Meglio parliamo della famiglia. Cioè, il tema non era chiarito, anche perché la cosa principale era i figli, dopo quelle altre due. L'importante è che non rovinate e che non rovinate la famiglia, questo per carità. Però non si diceva, non si aiutava la coppia a essere coppia, ma si aiutava a essere famiglia. Noi veniamo da una difficoltà anche storica in cui al primo posto si saltava al primo passaggio. Questo primo passaggio che adesso noi stiamo facendo è invece fondamentale. Non c'è una famiglia senza una coppia. Questo tanto più ce ne siamo resi conto adesso, perché nel 1900, 75-76 abbiamo fatto una rivoluzione epocale, cambiata un'epoca, ma non roba da 100 anni fa o 200 anni fa. Da millenni e millenni si è proceduti in un certo modo. Nel 1975 noi, ma anche altre nazioni, soprattutto quelle occidentali, abbiamo stabilito di fare la rivoluzione generale. Abbiamo rivoluzionato il metodo famiglia. Metodo famiglia in cui non ci sono più le regole. Nessuno mi deve dire cosa devo fare o non devo fare. Voglio stare con una donna, ci sto. Voglio stare con un uomo, ci sto. Voglio fare una famiglia in questo modo, lo fai come ti fai. Non lo Stato non mette più becco, non ti dice cosa devi fare o non devi fare. Al massimo tutela il figlio. Ma tu fai quello che ti pare. E questa, che non sicuramente è stata una roba positiva, io non la considero una cosa negativa, ma certamente ha creato nella coppia, la coppia si è trovata del tutto sguarnita. È libera, ma anche senza strumenti per andare avanti, perché ci fossero almeno stati degli strumenti per andare avanti. Io non dico che bisogna renderli obbligatori. Prima tu eri dentro la pentola, i due erano dentro la pentola, che vi voleva sapere o non voleva, devi star dentro la pentola. Adesso abbiamo tolto la pentola e tu sei libero di fare quello che vuoi. Ma non basta essere libero per poter essere della gioia. Bisogna che io liberamente sappia scegliere il bene, cioè sappia scegliere ciò che mi fa bene. Libero di scegliere ciò che mi fa bene. Non libero e basta. Che se sono libero e scelgo sbagliando, scelgo il male, mi mangio tutto quello che io voglio, anche il fungo avvelenato, poi il mal di pancia te lo tieni. Non è detto che la libertà porti automaticamente la gioia. La libertà è fondamentale, questo è un altro elemento molto importante che bisognerebbe sviluppare di più, il cristianesimo come portatore della libertà. E invece spesso i teologi, noi preti, la gente, abbiamo paura di parlare della libertà, perché anche i nostri figli non li educhiamo alla libertà. Gli diciamo quello che noi preti diciamo a voi, ma la gente è anche troppo libera, fa anche troppo casino, le ci voglio di freni, mi devi dire di freni, mi devi dire cosa devono fare e cosa non devono fare, altro che libertà. In questo modo noi non educhiamo alla libertà, ma semplicemente cerchiamo il modo di rendere schiavi gli altri, di far fare agli altri quello che vogliamo noi. La stessa cosa fate voi con i vostri figli, anziché educarli alla libertà, no? Allora, sarebbe un tema importantissimo, come il tema importantissimo è quello della gioia. Allora, mi dilungo. Però queste robe che dico un pochino per inciso, secondo me, sarebbero degni di farci tutto un ritiro. Un ritiro, infatti, abbiamo visto che il ritiro sulla gioia è importantissimo. Il ritiro sulla libertà è importantissimo, l'abbiamo fatto quello. Lo troverete per esempio qui, quello sulla libertà dai condizionamenti. Un ritiro che stiamo preparando sulla bellezza. Anche quello, lasciamo perdere. Però sono dei filoni su cui bisognerebbe meditare, perché ci aprono gli squarci, ci aprono i grandi orizzonti. Non si può stare lì, diciamo, a dire allora cosa tocca fare, e magari vai da Don Piero o vai dalla televisione a sentire cosa devi fare. No, bisogna, il bello è saper leggere dentro di noi alla luce, ecco, anche dei consigli, grandi consigli che Dio ci dà, no? Saper leggere dentro di noi veramente su ciò che ci fa bene, ci fa star bene. Allora, scusa, chi leggeva?
Io.
Allora, un primo cerchio di radiamento all'interno della coppia.
Sì. Vabbè, lo rileggo. Allora,
gli sposi cristiani
si aiutano a crescere nella fede insieme, si esercitano a praticare il vero amore educandosi a vicenda. Sono l'uno per l'altro come apostoli. Questo viene
avviene anche, in modo singolare, quando uno dei due si trova più in difficoltà ad accogliere e a vivere l'annuncio cristiano. Nessun apostolato all'esterno può essere paragonato a quello che il coniuge fa per aiutare a arricchire l'altro in difficoltà spirituale.
Ecco, c'è sempre magari qualcuno che è più religioso e qualcuno meno. Oppure uno, io poi tra l'altro non sono molto convinto che spesso si dice che gli uomini sono meno religiosi e le donne sono più religiose. Io credo che sono due modalità differenti, e questo è anche il bello, per cui talvolta la donna può aiutare il marito a capire il suo modo di essere religioso, ma mi piacerebbe che anche il marito aiutasse a capire il suo modo di essere religioso. La donna, che talvolta più facilmente, non tutte le donne sono così, non tutti gli uomini sono così, però la donna che più facilmente gli piacerebbe dire le preghiere, partecipare ai riti, andare a cantare nel coro, invece l'uomo mezzo, sembra mezzo orso, non gli scappa, non gli viene tanto facilmente di dire le preghiere, no? Non è religioso. Non è vero per niente, bisognerebbe vedere che tipo di religiosità e quanto può essere importante. Allora, però qui ci vorrebbe non tanto che la donna, come talvolta fanno le donne, che parlano e vogliono convincere il marito, qualche volta bisognerebbe anche stare zitti e ascoltare. Ma però lui non parla, sei stato zitto. Dopodiché ascolta, se no è logico che tu parli e l'altro che si sente schiacciato dice: meglio questo zitto, se no finisce, no? Questo vale un pochino anche come metodo per altre robe, ma anche nella religiosità. Io sono un prete, a me piace la preghiera, ne parlo sempre, ma quando io sono da solo, io non rarissimamente recito le preghiere. A me pregare mi piace stare zitto, mi piace la contemplazione, la riflessione, mi sento unito a Dio. Guardi, le parole mi danno fastidio. Allora, quindi io voglio dire che se anche a me, si vede che io sono un maschio, simile forse a tanti altri maschi, ma non è che non sono religioso, perché non dico, ma non dobbiamo confondere la preghiera con il dire le preghiere. Questo per esempio verrà fuori anche oggi pomeriggio. E lì vedremo la preghiera, che non è tanto un dire le preghiere, ma un costruire il sacramento. Mi piacerebbe l'esperienza farvela fare. Allora, vado avanti. Allora, ecco, dicevo che i due si scambiano, si parlano. Magari lei legge un libro, lui non lo legge. E allora, tu ti racconti, sai, interessante quel passaggio del libro, e racconta, parla, ma anche tu fai una certa esperienza, ti è capitato, e tu ne parli. È qui il bello del mettere insieme, e quindi insieme si aiuta a crescere, si aiuta a riflettere, a capire il senso della vita, appassionarsi anche. Ed è bello che siate diversi, questo è il bello, che siate diversi. Tema sulle diversità è importantissimo, no?
Siamo 10 canti,
eh?
Siamo già 10 canti con la diversità.
Bene, allora, andiamo avanti.
Allora, la Sacra Scrittura ci ricorda che chi riconduce un peccatore alla sua vita in errore salverà la sua anima dalla morte e colpirà una moltitudine di peccati.
Un secondo cerchio, ecco, allora, il primo figlio che il matrimonio genera non è il figlio, ma è la coppia. Il primo figlio, la prima generazione che il matrimonio sacramento compie è creare la coppia. Qualche volta dicono, tanto noi adesso così come siamo, sai com'è, però l'importante è che educhiamo bene i nostri figli. C'è un bel tema che abbiamo fatto due anni fa, la coppia si apre all'educazione. Il tema dell'educazione l'abbiamo impostato in questo modo, un pochino è unilaterale, nel senso che abbiamo preso un taglio, ma il taglio è questo, che l'educazione passa attraverso la coppia. L'educazione parte dalla coppia. Perché il modo principale con cui il genitore educa un figlio non è con le sue parole, ma col suo esempio. L'educazione procede attraverso l'imitazione, non gli orecchi, imitare. E allora, come è la coppia? Se la coppia è una buona coppia, educa il proprio figlio. Ecco perché è importante partire dalla coppia. Se non c'è la coppia, non c'è. Tu farai le prediche a tuo figlio, però sortiranno le prediche un po' alla maniera di noi predi che facciamo le prediche. Ecco. Le prediche servono a poco. Quello che l'80%, il 90% di influsso che un genitore trasmette a un figlio non lo trasmette attraverso la parola, ma lo trasmette attraverso il proprio essere, attraverso ciò che fa, ciò che sente tutti i giorni dai genitori, ciò che vede. Quindi questa è la ragione principale per cui prima di tutto si deve essere la coppia, l'attenzione alla coppia. Se io sono una buona coppia, riuscirò ad essere un buon genitore. Non posso essere un buon genitore. Allora, andiamo avanti. Allora, leggiamo.
Un secondo cerchio comprende i figli accolti con fiducia e amore, educati con premura e pazienza. Qualche volta possono esserci, accanto a quelli generati dalla carne e dal sangue, anche quelli affidati temporaneamente o gli adottivi. Il sinodo sulla famiglia ha ricordato la missione educativa della famiglia cristiana come un vero ministero per mezzo del quale viene trasmesso e irradiato il Vangelo, al punto che la stessa vita di famiglia diventa itinerario di fede e in qualche modo iniziazione cristiana e scuola della sequela di Cristo.
E quindi ieri vi dicevo, no? Quella frase che sembra tanto scontata e che ci dà tanto gusto a noi primi. Mandate i vostri figli al catechismo, mandate i vostri figli alla messa. Per carità, va bene, ma la prima roba che io vi dovrei dire è: in casa voi siete parlati di vita cristiana, voi educate cristianamente il vostro figlio. Ma tu non devi farti le prediche le faccio io. Tu gli dici il dialetto, gli dici delle robe così, gli fai la battuta. E deve essere una preoccupazione importante che i valori non passino soltanto attraverso quell'oretta di catechismo o con quei tre quarti d'ora della messa, che tanto non passa quasi niente, lì passa poco. Può passare se in famiglia invece certi valori sono passati, perché allora il bambino sarà più attento, perché a casa tua il bambino c'è sempre almeno c'è un numero di ore altissimo. L'ora di catechismo è un'ora alla settimana. Quante ore passa tuo figlio con te? O può passare tuo figlio con te? Dipende da quanto tempo gli dedichi, però veramente il tempo è molto alto. Allora l'educazione, quello che vede fare a te, quello che voi potete ragionare con lui, questo è importantissimo.
Nella famiglia cosciente di tale dono, tutti i membri evangelizzano e sono evangelizzati. I genitori sono i primi araldi del Vangelo presso i figli. Queste parole in pratica ci inducono a riscoprire il nostro ruolo di padri e madri, anche nella fede. Non possiamo delegare a nessuno questo nostro dovere. Ad altri, parrocchia, gruppi, associazioni, scuola, compete collaborare, non sostituire.
Terzo cerchio, chi ce lo legge?
Un terzo cerchio di irradiamento dell'apostolato coniugale è l'apertura ad altri familiari, gli anziani per esempio, cioè i genitori dei sposi, i nonni dei piccoli, ma anche altri familiari che hanno bisogno di appoggiarsi alla nostra famiglia in seguito a lutti, malattie o occasionali momenti di emergenza. In particolare una coppia cristiana dovrebbe avere grande cura, premura, onore per i suoi genitori. La vita degli anziani ci aiuta a far luce sulla scala dei valori umani, fa vedere la continuità delle generazioni e meravigliosamente dimostra l'interdipendenza, cioè il reciproco aiuto. L'uno ha bisogno dell'altro.
Questo non va contro l'altro comandamento, che non è un optional, ma è un dovere, quello di lasciare il padre e la madre. Lì ci sono due doveri: il dovere di lasciare il padre e la madre e il dovere di onorare il padre e la madre. Sono due robe che non sono in contrasto, anzi, più si riesce a fare bene uno, più si riesce a fare meglio l'altro. Perciò c'è il momento in cui la giovane coppia ha bisogno di staccarsi, però questo non significa non volere bene. Anzi, se riesce a staccarsi bene e camminare con le proprie gambe, sarà più capace di onorare il padre e la madre. Io vedo che ci sono dei figli o delle figlie che magari non si sono sposate, perciò restano magari a casa, ma che litigano sempre. E non c'è stima, perché? Perché sono sempre lì appiccicati. Quindi una famiglia che è riuscita a creare questo distacco sarà più capace di avere onore e stima per i propri figli, per i propri genitori. Teniamo anche presente che adesso voi non siete parecchi, vi avviate non più a essere la giovane coppia che si stacca dalla famiglia d'origine, ma voi cominciate ad essere la famiglia d'origine, cioè la suocera, siete voi, no, tra poco, non lo so, ancora voi siete giovani, però vi avviate. Allora lì si tratta anche di fare la riflessione, come impostare le cose. Anzi, non è che il problema nasce quando tu diventerai suocera o suocero, ma il problema ce l'hai adesso con il tuo figlio e la tua figlia, perché adesso tu gli starai insegnando, spero, a come lasciare il padre e la madre. Adesso tu starai facendo un'educazione che è centrata, attenzione a questa differenza, un'educazione centrata non a che mio figlio mi voglia bene. Sono un buon educatore, mi sento un papà bravo perché mio figlio mi vuole bene. Non è questo il ruolo. Non è il ruolo fondamentale, anzi potrebbe essere anche pericoloso. Stai attento. Il tuo ruolo non è che tuo figlio stia con te e che stia bene con te, ma il tuo ruolo è: io gli sto dando tutti gli strumenti a lui necessari perché un domani cresciuto riesca a camminare con le sue gambe e vivere bene la sua vita. Questo è il tuo ruolo di genitore. Il tuo ruolo di genitore quindi non è, cioè, l'obiettivo principale non è che tuo figlio stia bene con te. Noi lo capisco che veniamo da alcune generazioni passate in cui siamo stati in conflitto con i nostri genitori. Allora abbiamo detto: io quando avrò un figlio non voglio fare il padre padrone, ma io vorrò fare il padre amico, il padre o la mamma che sa capire la sua figlia, no? Allora, più, questo è il genitore moderno. Il genitore moderno è: più mio figlio mi vuol bene, più sono bravo. No. Ma attenzione, perché può essere anche pericoloso, perché in questo modo tu stai educando il figlio a rimanere sempre nel nido. Non lo hai educato al volo, che è necessario. Quindi il discorso del lasciare il padre e la madre, educare a lasciare, è fondamentale nell'educazione. Qui allora eravamo agli anziani, che anche noi diventeremo anziani. Prego, dove siamo arrivati?
I nonni, ecco, sono sempre stati un ottimo aiuto anche nella formazione religiosa. I vecchi fanno parte della famiglia anche se materialmente non fossero residenti con noi. Sono il prossimo più prossimo da amare. Non è possibile una chiusura verso di essi o un disinteresse, soprattutto quando essi fossero nel bisogno. E nello stesso tempo un interessarsi di problemi pubblici di dimensioni cittadine, nazionali o mondiali, c'è proprio il rischio di cadere nella incoerenza.
Ecco, dicevo che molto probabilmente quando c'è disinteresse dei genitori, probabilmente perché non si è risolto, non è perché uno non vuol bene ai genitori, ma non si è risolto il problema. Gli psicologi e i pedagogisti dicono che questo è uno dei problemi più grossi che ha una coppia. Sei riuscito a realizzare quello che già il Signore aveva detto, lasciare il padre e la madre, lasciarlo dentro, non fuori, può stare anche a 10 metri di distanza, ma sei riuscito a lasciarlo da dentro, oppure nel nuovo appartamento ancora ti stai portando dietro, anche se i genitori sono a 100 km di distanza, ti stai portando dietro gli schemi dei tuoi vecchi, dei tuoi genitori, gli schemi di casa tua, le espressioni. Cioè, più uno è riuscito a fare quel passaggio, più sarà capace di onorare il padre e la madre. Se no c'è sempre una commissione che diventa spesso conflittuale. Andiamo avanti. Quarto cerchio di irradiamento.
Un quarto cerchio di irradiamento sono vicini ed amici. Quando si è faticoso avere rapporti condizionati nelle grandi città è molto a tutti. Eppure il vero amore all'uomo in carne ed ossa si porta lì. Prima di pensare lontani si finisce di amare in modo generico e meno.
I vicini sono quelli vicini, di casa, no? Quelli con cui spesso, che stanno nella stessa, in cui più facilmente, soprattutto nelle grandi città, nei piccoli paesi ancora questo avviene di meno, ma più cresce questa mentalità, più sembra che i vicini li si ignora. E invece magari uno va a trovare gli amici che sono lontani. È come quasi che i vicini non possono essere i tuoi amici. Sarebbe bello invece fare amicizia, no? Mantenere l'amicizia, coltivarla, non è difficile. Ci vuole la mentalità, capire. Ecco, vedete come la casa, dice, ma qui siamo fuori casa, siamo sempre in casa, perché fa parte della casa tua, di accogliere l'altro, di salutarsi, di vivere accanto, come vivere da vicini, eccetera. Andiamo avanti.
D'altra parte, come si fa il stesso isolamento di traversa che si vive nei luoghi capitati delle città? Chi si dovrà aspettare che secoli di mondo cambi? Chi è qui, chi lo chiederemo, di chi deve pensare? Il mio e nostro piccolo passo fatto con amore può avere presso di un valore grande, anche se nell'apparenza non sembra aver smosso nulla. La fede crescente ne libera a farne degli altri e a vincere le paure e le critiche. D'altra parte Gesù ci ha incoraggiato ad andare avanti, sapendo che non sempre il nostro bene sarà apprezzato, ma talvolta criticato, travisato, eccetera. Occorrono fatti concreti, piccoli, maggiore attenzione perché la nostra casa appaia come una casa aperta, disponibile, non paurosa, non chiusa. I figli dei vicini vengono a fare i compiti, non solo quelli più bravi, ma anche quelli più bisognosi. Passano pure la merenda da noi insieme ai nostri. Invitiamo, andiamo a fare i conti biblici di altra natura. Andiamo a trovare gli altri nei momenti di malattia o di disgrazia o di particolare gioia per festeggiare insieme. Talvolta può bastare anche una telefonata. Che sia, avendo bisogno di un ospedaglio, preferisce chiedere al vicino e così coglie l'occasione di scambiarsi piccoli reciproci piaceri, piuttosto che andarsi a comprare tutto. È un modo per socializzare. Una famiglia aperta in certi ambienti di città è un fatto concreto, così rivoluzionario e profetico, che non è paragonabile a tanti interventi pubblici alla grande che tante volte si sogna di fare.
Allora, un altro cerchio di irradiamento, siamo quasi all'ultimo di questa parte.
Un altro cerchio di irradiamento raggiunge la parentela della coppia, perché una coppia cristiana tende a perfezionarli affinché non siano soltanto vincoli di carne e di sangue, ma anche vincoli spirituali che nascono da Dio, amicizia vera. Molti fanno fatica a portarsi bene con i parenti,
e non soltanto parenti. Prego.
Come si vede, finora abbiamo evidenziato la grande importanza di quello che già si fa intro la casa, o intro i più consueti canali terrestri. Anche perché fare il proprio dovere, coniugare e familiare, non è piccola cosa, ma un grande valore ecclesiale, sociale e politico. Se ben altro nel progetto di Dio, una famiglia primitiva è una casa ridotta al valore storico.
Allora, cambiamo pagina, andiamo avanti, vorrei che leggessimo magari un po' più velocemente, a pagina 113. La coppia aperta e apostolica. Chi legge?
Quando abbiamo posto l'attenzione dentro l'ambito casalingo, non era per l'onore di tutto il servizio dentro un'inutile cortezza o nel privato. Certamente lo ribadiamo, se amare il prossimo ha un valore concreto, è perché quel prossimo vuole essere prima di tutto le persone con cui si sta gomito a gomito fisicamente. Ma poi il prossimo diventa chiunque.
Ecco, la parola prossimo vuol dire vicino. Com'è che il prossimo pensiamo che debba essere l'indios dell'America? Il prossimo prima di tutto è tua moglie, i tuoi figli, i tuoi parenti, gli amici, i vicini, le persone che il collega di lavoro, le persone che cadono direttamente, che ti sono vicini, prossimo, no? Prossimo che ha bisogno del mio amore, della mia vicinanza e così via. Poi certamente anche quelli lontani, ma poi il prossimo diventa
chiunque, anche se un amico si incontra o entra nel raggio del nostro amore, forse pure lontano, ma reso prossimo grazie alle informazioni di giornali e televisione. È così che la familiare consorzio invita i genitori cristiani a superare l'etica individualistica e ad allargare il loro amore al di là dei vincoli della carne e del sangue, alimentando i legami che si radicano nello e che si sviluppano nel servizio concreto ai figli di altre famiglie, spesso bisognose persino delle cose più necessarie. È la fecondità spirituale che diventa possibile e doverosa, soprattutto quando la coppia non è gravata da problemi interni che esigiscono un impegno esterno. Spesso, infatti, le coppie, soprattutto giovani, hanno dei vincoli che approdano sempre il cuore, talvolta ci sono problemi di salute o grandi difficoltà di lavoro, di alloggio, di economica. Anche il documento pontificio ne tiene conto e incoraggia l'apertura della coppia, soprattutto man mano che i figli crescono.
E quindi non c'è bisogno che vai in crisi, perché adesso, che siccome hai avuto la gravidanza, siccome il tuo figlio così così, invece che un figlio ne sono venuti due o tre, allora dice adesso non posso più fare e mi sento poco cristiana o poco cristiano, perché adesso mi tocca badare qui e invece il cristianesimo mi porterebbe ad andare. Ma chi te l'ha detto che il cristianesimo ti porta là? C'è una bella favolina, no, di quel marito che sente l'impulso dedicarsi totalmente a Dio, l'avete sentita forse. E allora pensa che ti ripensa la notte, eccetera, eccetera, dice, ma io cosa sto a fare qui, Signore? Io ardo di zelo come i grandi profeti, vorrei, eccetera, eccetera. Insomma, prende e si alza, si veste e vuole andare via di casa. E il Signore gli dice, ma dove vai? E lui però non sente la voce di Dio, continua e sta per uscire di casa e il Signore dice, ma dove vai? Guarda, il tuo posto è qui, ma lui non sente. La moglie gli dice, ma dove vai? E lui è tutto convinto che deve andare e va. E il Signore commenta, ma perché un mio servo per cercare me va lontano da me? E questo è per far capire che insomma il discorso, però questo non significa, come dicevo ieri, che allora il discorso è dentro casa o fuori casa, no, è vivere con coscienza quello che si vive, con i valori, sia dentro che fuori. Ecco, però vedete che qui abbiamo fatto una sorta di scaletta. Quei cerchi concentrici, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5. Non abbiamo cominciato a Casaccio, non siamo andati a Casaccio, siamo andati con un certo ordine, ci sembra che questo sia l'ordine. Potremmo anche ragionare se vi sembra giusto o no, l'ordine, la gerarchia, ci sembra che questo sia. Allora, però vedete che i certi concetti non finiscono. Ancora l'amore, se è genuino, ancora produce amore anche fuori dei confini. Andiamo avanti. L'impegno esterno non è detto che vada contro, può essere anche utile. Certo che diventa dannoso se, come dice qui, in ogni caso è indispensabile che l'impegno verso l'esterno avvenga con il consenso reciproco, ragionandoci insieme, non devo farlo, l'hai deciso da solo, ma non avevate deciso di decidere insieme, che non volevi più essere scapolo ma volevi essere sposato, allora bisogna decidere insieme. Poi nessuno deve porre indietro, si ragiona e c'è spazio per tutto, anche per il calcetto, anche per andare a fare il footing o la palestra o la spa, quindi c'è tutta la possibilità. Il matrimonio non è una prigione, anzi è il luogo dove davvero si può vivere e realizzare se stessi. Questo è il bello. Andiamo avanti.
L'apertura per alcuni può essere un buon aiuto a superare alcune difficoltà interne. Per altri può diventare fonte di tensione crescente tra gli sposi, o anche di evasione o alienazione, soprattutto se non c'è stata una decisione comune. Mettendosi davanti a Dio, pregando e lasciandosi consigliare anche dal padre spirituale, ogni coppia troverà serenamente la sua strada. In campo caritativo, l'apostolato delle famiglie si irradierà specialmente verso le altre famiglie più bisognose di aiuto, perché presentano situazioni di povertà, malati, anziani, handicappati, orfani, vedovi, coniugi soli, ragazze e madri e quelle in situazioni difficili.
Chi saprà capire un'altra famiglia? Soprattutto parlavamo ieri anche delle famiglie in crisi, no? In difficoltà. Quale pastorale? La Chiesa deve fare. La Chiesa, cioè il parroco, il. Ma noi preti non siamo i più adatti, non ci. Ci abbiamo della nostra deformazione, non abbiamo l'educazione giusta a saper capire i problemi degli altri. Voi, adesso voglio dire, che le famiglie possono essere i migliori apostoli, i più capaci. Lavoriamo insieme, quindi dedicatevi anche, dedicatevi alle famiglie, perché se non lo fate voi, il prete da solo non gli viene bene. È inutile scaricare, dice il pastore della famiglia la deve fare, bisogna farlo insieme. Questo è l'ottimo, con la vostra sensibilità. Andiamo avanti.
Ragazze e madri e quelle in situazioni difficili che sono tentate di disfarsi del loro seno. Noi questo lo chiamiamo affidamento di coppia.
Cambiamo voce.
Ma in termini coniugale può estendersi alla partecipazione e animazione della vita della Chiesa, alle sue organizzazioni di catechesi, liturgia, di carità e missioni. C'è qui un servizio peculiare che la Chiesa finalmente riconosce in modo esplicito: l'animazione della pastorale familiare.
Sì, perché una volta è la pastorale della famiglia, no? Faceva il prete da solo o il parroco da solo. Ci sono state per tanti decenni che il responsabile della pastorale della famiglia, di solito non so com'è che chiamavano sempre il rettore del seminario. Ora, io penso che quella persona, pur brava per se stessa, ma gli manchi, può darsi che gli mancava il contatto. Intanto bisogna essere accanto alle famiglie, ma soprattutto che le famiglie lavorino insieme, si lavora insieme. Un prete da solo non riesce, per sua educazione, formazione, non riesce, ha bisogno di... Allora aiutare nella pastorale della famiglia, su tante altre cose il prete può giovarsi anche dei singoli, può giovarsi dei giovani, può giovarsi della suora, no? Vedi la pastorale dei giovani, per esempio, ma tante. Ma nella pastorale della famiglia voi siete indispensabili. Se non ci siete, allora lavorate insieme. Prego.
Qui mai dovrebbe mancare l'apporto non esteriore e di coreografia, ma interno e determinante della coppia. Alcune esperienze con adolescenti, con i fidanzati e con gli sposi possono avere risultati splendidi proprio grazie alla presenza attiva degli sposi. E anche questo è un tesoro nascosto da secoli. Un carisma solo in minima parte accorto e un talento poco sfruttato dalla vita. Purtroppo a suo danno.
Questo libro è stato scritto 15-20 anni fa, quella volta c'era bisogno di dirlo queste robe, ma oggi queste robe, per fortuna, vi dicevo, sono diventate anche una conquista, no? Quindi magari. Prego, andiamo avanti.
Un altro peculiare servizio che la coppia può fare è aiutare la struttura stessa della chiesa, come anche quella dello Stato, ad essere attenta alla realtà familiare. Anzi, a costituirsi sempre più consiglio familiare, domestico, meno mastificante e disattento all'uomo. Ripensare a una politica che valorizzi il matrimonio e non lo penalizzi come avviene da decenni.
Questo era 15 anni fa e oggi ancora non è cambiato così niente. Prego.
Perché non pensare più spesso ad assumere degli incarichi in coppia nello stesso settore, senza dover per forza dividersi nel momento dell'azione esterna? Certe volte sembra inevitabile fare azioni distinte, ma quante volte abbiamo constatato la grande utilità di lavorare più spesso in coppia, anche per migliorare il risultato. Come gli albori del cristianesimo, Aquila e Priscilla si presentarono come coppia missionaria, così oggi coniugi e intere famiglie cristiane, almeno per un certo periodo di tempo, vanno nelle terre di missione ad annunciare il Vangelo, servendo l'uomo con l'amore di Gesù.
Quindi vedete che siamo partiti da coppia, da dentro la casa, dal comportamento, poi fuori, poi così, poi cos'è, poi cos'è. Cioè, in pratica i cerchi concentrici possono andare fino ad andare in missione, no? Quindi l'accenno è questo. Allora, c'è un insegnamento in tutto questo, per concludere.
Possiamo guardare a questo amore cristiano che proviene dal matrimonio sacramentale, che per natura sua è esclusivo e incontenibile. Questo amore aperto, divino, è frutto di un cammino cristiano. Non basta innamorarsi e sposarsi per averlo, ma proprio questo amore aperto fa sì che l'amore matrimoniale non si esaurisca.
Cioè, l'amore inteso, il bisogno di essere amato, questo ci viene dalla natura. Ci ha fatto lo stampino il Signore, tutti quanti ci ha creati con questo bisogno. Quindi questo non ci vuole molto a sentirlo, tutti lo sentiamo. Invece quello che quello di cui stiamo parlando, il matrimonio, l'amore quello di Gesù, è quello non è facile. Bisogna acquisirlo, bisogna esserne convinti. Qualche volta è la via difficile, quello cioè in cui io ti amo, io cerco il tuo bene, io cerco di farti felice, io ho cura di te. Questo è questo amore aperto, divino, è frutto di un cammino cristiano. Non basta innamorarsi per sposarsi per averlo.
Ma proprio questo amore aperto fa sì che l'amore matrimoniale non si esaurisca e non inacquisisca. Trovi sempre la capacità di arricchirsi e di rigenerarsi, come il latte della mamma che solo nella misura in cui si dona si riproduce e si rinnova.
Punto. Allora, siamo le ore 11:10 come ieri. Allora, fino alle 11:30 facciamo dialogo di coppia. Potete partire dalla domanda che c'è scritto qui, ragionare tra di voi, siete convinti, non siete convinti, perché così, perché cos'ha, ragionate, parlate, che è molto importante. E dopo ci scambiamo le nostre impressioni, perché dal confronto nascono tante cose. Allora, buon travaglio.
Prima che non ci disperdiamo, un cambio di programma dal punto di vista organizzativo.
di alloggio. Quindi chiederei adesso di liberare la sala, noi ci sposteremo per la seconda parte dell'incontro, per l'incontro del pomeriggio, e di, diciamo così, risistemare un po'.